pomeriggio a tutti voi.
Allora, grazie insomma della telefonata. Innanzitutto, insomma, se ti va, facciamo un po' un riassunto di quello che è successo oggi a Teheran. Insomma, un evento sicuramente particolare che non succedeva da tanto tempo, attacchi nella capitale iraniana.
Guarda, più che riassunto di tutti gli eventi, cosa per cui non ho tempo in questo momento, ti do il senso di questa vicenda.
Sì, sì, infatti.
Il senso di questa vicenda è il seguente, che l'Iran è un paese sotto attacco perché da decenni ha in frizione con il mondo sunnita e soprattutto dall'inizio della guerra in Siria col sostegno a Bashar Assad, l'Iran è il paese che più di tutti combatte il terrorismo jihadista e la guerriglia radicale sunnita, sia in Iraq, sia in Siria, sostegno di Assad, sia in Libano attraverso gli Hezbollah libanesi. Questo ha messo l'Iran ovviamente in contrapposizione crescente con l'Arabia Saudita, con Israele e con gli Stati Uniti che sostengono questi due paesi. Alla fine della storia qual è? Che gli Stati Uniti cercheranno in ogni caso, in tutti i modi possibili e immaginabili, sono insieme ai loro alleati, di mettere i bastoni tra le ruote all'Iran. La prima cosa che stanno facendo, si è visto ieri perché hanno ammazzato 60 soldati di Assad, è quella di tagliare la linea di rifornimento iraniana a Damasco agli Hezbollah e forse in prospettiva anche quella di tentare di stabilizzare lo stesso regime della Repubblica Islamica.
Vai. Sì, no, sì, sono un'altra voce della radio, ciao. Tu hai scritto, credo oggi, sul Sole 24 ore, l'Iran in questa regione ha spesso sfruttato gli errori di calcolo degli altri giocatori, in particolare degli Stati Uniti. Adesso che gli Stati Uniti hanno preso chiaramente posizione, come tu giustamente ricordavi, con addirittura uno stanziamento, insomma un accordo per la vendita di armi con l'Arabia Saudita, rischiano ovviamente di uscire un po' fuori da qualunque gioco del pesce in barile, scusa l'espressione.
Ma qui non c'è nessun pesce in barile, signori. Le cose sono chiare da decenni. L'accordo tra il patto di ferro tra Washington e Riyadh risale dal 1945 con Roosevelt e l'incontro con Ibn Saud. Sono 70 anni che gli Stati Uniti sostengono Arabia Saudita e Israele, sono i due pilastri della politica americana in Medio Oriente, appena contemperati dal ribilanciamento dell'equilibrio delle forze, come è avvenuto durante la guerra Iran-Iraq negli anni 80 e poi con l'accordo sul nucleare voluto da Obama nel 2015, accordo che peraltro è rimasto in buona parte sulla carta perché le sanzioni americane al credito e alla finanza sono rimaste e quindi gli altri paesi hanno paura a fare affari con l'Iran e tutti i grandi contratti sono in realtà congelati. Quindi l'isolamento dell'Iran continua, come ha dimostrato l'episodio del Qatar. Questi eventi avvengono in coincidenza con il fatto che l'Arabia Saudita e i paesi del Golfo hanno messo con le spalle al muro l'emirato di Doha perché, uno, sostengono i fratelli musulmani ostili al regime saudita, due, perché Doha intrattiene ancora buoni rapporti con Teheran. Quindi la cosa è evidente, il bersaglio di tutte queste vicende è la Repubblica Islamica Iraniana, nonostante la Repubblica Islamica Iraniana sia quella che sostiene la lotta al jihadismo insieme alla Russia. Che cosa succederà a questo punto? La partita passerà ovviamente dagli Stati Uniti, che dirigono tutta l'orchestra medio orientale, e attraverso anche la Russia. E bisogna vedere se Mosca sosterrà o meno l'Iran in questa posizione, soprattutto nella battaglia della Siria, dove gli russi, come sapete bene, hanno insediato sulla costa le loro basi militari. E in questo gioco di potenze, di equilibri tra potenze, che si giocherà il destino futuro del Medio Oriente, con una scommessa però, che è sempre stata quella che hanno fatto gli Stati Uniti e gli occidentali. Si sono sempre affidati all'Arabia Saudita, alle monarchie del Golfo, in cambio dei grandi affari, degli investimenti finanziari e via discorrendo, e Israele, che fa parte del sistema di sicurezza occidentale. Bene, questa scommessa finora che cosa si è tradotta? In un'instabilità terrificante, e col fatto che quei jihadisti ispirati dall'ISIS, ispirati dal califfato, ispirati dai gruppi radicali sunniti, sono arrivati a fare attentati in mezzo all'Europa. A questo punto ci si dovrà chiedere, soprattutto qui in Occidente, se questa politica sia funzionale o meno davvero la nostra sicurezza o se non stiamo vendendoci in qualche modo la nostra stessa sopravvivenza.
Certo, questo infatti poi ce lo chiediamo anche da tempo. Due domande ti volevo fare. Una è rispetto alla base militare, insomma il Qatar, con tutte le dichiarazioni di Trump, però insomma, gli Stati Uniti d'America hanno in Qatar una base militare importante, insomma si parla di 10.000 soldati che ci stanno, con cui controllano più o meno insomma quello che succede in Afghanistan, in Iraq e via dicendo. Su questo insomma cosa c'è anche una contraddizione diciamo così interna alla politica americana, all'establishment americano rispetto al Qatar secondo te oppure no?
Ma innanzitutto gli americani di basi del Golfo ne hanno una dozzina, perché la quinta flotta, certo, sta sì, a Manama in Bahrain. In Qatar sta il CENTCOM, che è il comando sul Medio Oriente, con circa 10.000 uomini, ma ci sono basi lungo tutto il Golfo, no? Senza contare oltretutto la base della NATO in Cirlik, che è in mano ai turchi, come sappiamo bene.
Molto.
Ma gli americani non hanno bisogno di una base fissa dalle navi, eccetera, dagli aerei, da Washington stesso, fanno la guerra con i droni in Afghanistan, addirittura da quella distanza, quindi non è essenziale il CENTCOM del Qatar. E poi cosa vuoi che faccia? Il Qatar attacca la base americana? Ma dai, non scherziamo. Quello che faranno gli americani probabilmente è frenare su una parte dell'isolamento che viene attuato dagli altri paesi del Golfo. E qual è la parte dell'isolamento per cui sia i sauditi che le altre monarchie petrolifere devono passare? Devono passare da Washington e da Londra se vogliono congelare i fondi del fondo sovrano del Qatar, no? Perché quello sta a Londra, opera a Washington, opera su tutti i mercati internazionali. Quindi sanzioni nei confronti finanziari, nei confronti del Qatar e dei suoi investimenti internazionali possono venire soltanto dal tesoro americano o da Londra o dagli europei, cosa che per il momento escluderei, perché i soldi ci tengono tutti e i soldi non puzzano. La verità è che ormai l'emirato nel match tra l'Arabia Saudita e l'Iran, l'emirato del Qatar è ormai un emirato a parametro zero, conta poco e nulla e dovrà probabilmente retrocedere pesantemente, anche se appunto qui si può magari scontare uno dei famosi errori di calcolo che fanno sempre gli americani con i loro improvvidi alleati arabi sunniti. Cioè oggi il ministro degli esteri del Qatar è andato ad Ankara, dove è arrivato anche il ministro degli esteri iraniano Javad Zarif, e qual è l'argomento della conversazione che avranno con Erdogan? L'isolamento del Qatar e i rifornimenti potranno essere fatti dalla Turchia e dall'Iran a Doha. È evidente che si spinge il Qatar anche un po' nelle braccia dell'Iran e della Turchia, con cui intrattiene da sempre ottimi rapporti economici e finanziari, oltre che aver spartito insieme l'apertura dell'autostrada del Jihad che ha portato migliaia di combattenti islamici a combattere in Siria contro Bashar Assad. Viviamo in uno scenario denso di contraddizioni, questo è evidente, ma non sono certo né gli Stati Uniti di Trump, né l'Arabia Saudita, né Israele, né il loro corteo, come dire, di manutengoli, che potranno risolverle in maniera positiva per noi, perché senza l'Iran non arriveremo a una vera stabilizzazione della regione, senza la Russia neppure e senza anche l'accordo con la Turchia. Quindi in qualche modo dovranno, se hanno un minimo di resipiscenza, mettersi a un tavolo e discutere prima di iniziare nuovi conflitti che potrebbero diventare devastanti.
Senti, una domanda sullo Yemen. In tutto ciò c'è anche tutta la questione Yemen. Come si sta evolvendo e come entra in questo scenario, in questo momento?
Entra in questo modo qui, che è partita la propaganda occidentale filo saudita. Cioè, abbiamo visto l'ex ministro degli esteri Frattini dichiarare che gli iraniani devono sospendere il loro aiuti ai ribelli Houthi sciiti. Non si capisce perché, visto che i sauditi bombardano gli Houthi sciiti non da 2 anni, dal 2009, li ho visti io, e pagavano l'esercito yemenita per tirargli addosso. E non sono riusciti a sconfiggere in tutti questi anni una guerriglia che aveva in mano praticamente soltanto qualche Kalashnikov e qualche mitragliatore, che poi si è impadronita delle armi dell'esercito yemenita, che è andato allo sbando. questi sono gli errori che hanno compiuto i sauditi. Non si capisce perché i sauditi debbano vincere la guerra in Yemen, nel loro cortile di casa, visto che l'hanno fomentata loro stessi, oltretutto. Bene, a questo punto è chiaro che lo Yemen diventerà un'altra partita del gioco, in cui spingeranno, faranno pressioni perché l'Iran in qualche modo sospenda il suo appoggio ai ribelli Houthi e faccia vincere questi sauditi che, nonostante il sostegno degli americani, nonostante il sostegno dei militari britannici, della signora May, che come ad essa ha dichiarato, non riescono a vincere la battaglia contro la guerriglia Houthi da 3 anni. Questo è il problema, che noi siamo insieme a questa gente qui, siamo alleati dei sauditi, siamo alleati di Israele, prendiamo soldi dalle monarchie del Golfo e non abbiamo nessuna intenzione di applicare, non dico un principio etico e di giustizia che nei rapporti internazionali non ha nessun valore, ma neanche di preservare i nostri veri interessi di sicurezza, perché li demandiamo a paesi di questo genere che in questi anni hanno completamente fallito la stabilizzazione della regione.
Senti, l'Iran ha appena dichiarato, penso da poco, così leggo, che dietro l'attacco dell'ISIS di oggi, a parte insomma questa questione della rivendicazione dell'ISIS, ci sono gli Emirati.
No, dietro il Pazzaran ha dichiarato che dietro ci sarebbe l'Arabia Saudita.
Io invece avevo letto gli Emirati.
È sbagliato. C'è l'Arabia Saudita, ma insomma non è che cambi poi troppo la questione. La verità è che secondo me l'ipotesi è che, siccome uno di questi parlava arabo e ha detto alcune frasi significative, è che l'ISIS possa avere infiltrato delle cellule che si sono appoggiate alle minoranze arabe sunnite radicali presenti nel Khuzestan e nella provincia di Awaz, oppure addirittura si siano appoggiati agli stessi Jundullah, cioè a quell'esercito di soldati di Allah molto attivo tra il Sistan e il Baluchistan. Ma qual è lo scenario più interessante e inquietante in tutta questa vicenda? Che è stata aperta a Washington una nuova cellula della CIA, diretta da un eminente personaggio del controterrorismo, che secondo il Wall Street Journal, cioè non lo dico io, lo dice il Wall Street Journal, avrebbe come obiettivo quello di far fuori eminenti vertici militari di Pazzaran, tra cui anche quel famoso generale Ajaz Qasem Soleimani, che dirige le operazioni militari in Iraq e in Siria.
E arrivo all'ultima domanda, è di oggi, di ieri, insomma di questi giorni, la notizia che i curdi sono entrati a Raqqa.
Sì.
Dici anche, insomma, spiegaci.
Ma questa contro l'ISIS sta diventando più che una guerra, una sorta di barzelletta. Scusate, ma sono 3 mesi che sono davanti a 300 metri dalla moschea dove a Mosul, dove Baghdadi ha celebrato la nascita del califato nel 2014. Questa Raqqa probabilmente ha dentro ancora alcune centinaia di jihadisti, ma probabilmente i vertici dell'ISIS e il grosso se ne sono già andati via verso altre aree a cavallo tra la Siria e tra la Siria e l'Iraq. Questa non è la battaglia principale, tanto è vero che lo dice lo stesso Trump, che ha abbracciato la visione saudita degli israeliani, che è quella di dire, come ha dichiarato, che la lotta all'ISIS si deve equiparare alla lotta per contrastare l'influenza dell'Iran nella regione. Quindi la battaglia vera sarà soprattutto contrastare l'influenza dell'Iran in Siria e in Iraq, non tanto forse eliminare l'ISIS, forse i jihadisti stessi verranno riciclati in qualche modo.
Sì, diciamo che c'è anche la partita, diciamo così, con le YPG e YPG, evidentemente anche sul controllo del territorio, su come il rapporto con la Turchia per quanto riguarda quello che poi
sì,
realmente...
La Turchia ormai non si fida più degli americani da un pezzo, soprattutto dopo la visita di Erdogan a Washington, dove Trump gli ha detto a chiare lettere che loro si appoggeranno ai curdi siriani e a questa coalizione curdo-araba per l'assedio di Raqqa, no? Quindi i turchi ormai non sperano di avere più niente come garanzia o controassicurazione ai confini con la Siria, infatti si rivolgono alla Russia, all'Iran e ai negoziati di Astana. Questa è la realtà. e forse probabilmente è lì che i turchi cercheranno di avere un pezzo di spartizione della Siria in zone di influenza, in parte alla Russia, in parte all'Iran, in parte alla Turchia, in parte agli stessi Stati Uniti, quando vorranno se saranno in grado in qualche modo di eliminare la presenza iraniana e il famoso corridoio di rifornimento a Damasco e agli Hezbollah, che è poi quello che gli chiedono i sauditi e gli israeliani, no? Quindi ai curdi, i curdi resteranno forse anche stritolati come al solito in questi giochi tra potenze, dove loro hanno combattuto valorosamente a Kobane, hanno fatto la resistenza al Calisis e al Califfato, però naturalmente di fronte agli squali che si muovono nel mare del Medio Oriente vengono sbranati, no?
Sì, infatti. Va bene, senti, noi ti ringraziamo molto, non so insomma se hai altro da aggiungere, se no insomma ci sembra...
Aggiungere, guarda, c'è una frase che hanno attribuito a Kissinger qualche anno fa, se è vero o non è vero non lo so, ma che dice la seguente cosa: se in Medio Oriente non sentite i tamburi di guerra vuol dire che forse siete diventati sordi.
Quindi vuol dire la destinazione, no, il destino, vabbè, comunque
sì. Un'altra guerra.
Diciamo che diciamo che sicuramente insomma il petrolio di cui poco si parla.
Però è anche curioso che in questi giorni il prezzo del petrolio non ha subito, no, quelle...
Ma per forza, signori. I rifornimenti petroliferi li hanno capito tutti, non verranno distrutti dalla guerra. L'Iran è ritornato sui mercati. Tutti hanno bisogno di esportare il petrolio, in primo luogo anche le monarchie del Golfo e l'Arabia Saudita stessa, che ha bisogno di investire un sacco di soldi in armamenti che poi non sa neppure usare. Quindi è difficile che verranno in qualche modo interrotti i rifornimenti petroliferi. Per questo che il prezzo del petrolio è rimasto più o meno stabile, i mercati non si sono infiammati, no? E più ci sono molte alternative oggi che si sono arrivate sul mercato. Insomma, non è il problema oggi il petrolio, non so se l'avete capito.
Sì. Per questo dicevo, non è più sufficiente, no, giustificare, come dire, descrivere,
no,
questa cosa.
Va, è il controllo delle vie del petrolio che è importante, non dove si estrae. Il petrolio passa dallo stretto di Hormuz, che è una specie di condominio americano-iraniano. E dove va questo petrolio? Va per un terzo, un quarto sui mercati europei e il resto verso i mercati orientali, verso la Cina o verso il Giappone, che sono le due grandi economie orientali, giusto? Dunque, chi controlla le vie del petrolio è colui che controlla il petrolio. E chi controlla le vie del petrolio? Lo controllano gli americani e sullo stretto di Hormuz e sullo stretto di Malacca gli stessi americani ancora. È per questo che la Cina cerca di procurarsi petrolio ed energia fuori anche dal Medio Oriente, o con fornitori che in qualche modo possono essere autonomi, facilmente raggiungibili e non sotto il tiro del mondo occidentale.
E su questo si potrebbe aprire un tutto un altro capitolo, che è il Sud America in questo momento, ma non lo apriamo
non
adesso.
Non lo apriamo oggi. No.
Non lo apriamo perché tanto esatto. Poi non succede un tubo che è di decisivo. Quello che succede di decisivo, ragazzi, succede in quell'area del Golfo da 60 anni, 70 anni.
70 anni ormai, sì.
No? E ancora di più nei prossimi anni, perché lì si gioca la partita decisiva. Siete europei, siete a un tiro di schioppo dalla sponda sud, a un tiro di schioppo dalla Turchia, dalla Siria, dall'Iran, dall'Egitto,
dalla Libia.
L'Italia è un paese che non ha ancora preso atto che i suoi confini sono sprofondati nel Sahara con la fine di Gheddafi, e non mi pare che agli altri paesi europei freghi qualcosa di tutto questo.
No, assolutamente.
Non mi pare assolutamente. Quindi dovrebbe prendere delle iniziative autonome e prendere in mano il suo destino e capire che cosa vuol fare, perché è inutile che vada a cincischiare mandando i carabinieri a Mosul o a proteggere la diga, che non serve a un tubo di nessuno, ma si procuri i mezzi per capire come difendere i propri confini.
Vabbè, qui entriamo.
È inutile continuare ad aggrapparci alla retorica dell'accoglienza. La retorica dell'accoglienza e del salvataggio dei profughi va bene, ma bisogna anche rendersi conto che, signori, la torta va a fette sempre più sottili qua,
Sì, diciamo che sicuramente, insomma, possiamo dire che come radio abborriamo qualsiasi tipo di guerra in qualsiasi momento essa venga portata avanti,
anche tutto quello che vorrete, ragazzi,
anche diciamo così, come
conto di una cosa, che al signor Erdogan l'Unione Europea ha promesso 6 miliardi in due tranche da 3, all'Italia nessuno ha promesso un tubo, cioè, e questi sono i fatti, perché, ragazzi, quelli che stanno sopra al nord dell'Europa, in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, ci guardano come gli arabi del nord, non come i cittadini europei del sud. Si guardano come gli arabi del nord e in base a questo si stanno comportando. Questo è evidente, perché non hanno mollato un quattrino, per la verità, per quelle che sono le esigenze dell'Italia oggi. L'Italia deve accogliere tutta questa gente e dovrebbe avere un sostegno europeo. Non ce l'ha avuto, ce l'ha avuto la Turchia, perché la Turchia si può permettere di aprire i rubinetti e far arrivare la gente dai Balcani fino alla Germania, l'Italia no.
Sì.
Ragazzi, questi sono fatti, non opinioni,
Certo, no, diciamo che anche l'Europa in questa fase, l'Europa inteso le istituzioni europee e quindi il modo in cui viene gestita la politica a livello europeo è abbastanza palese che se mai ci sia stato un progetto, diciamo, europeo politico, oggi questo progetto non esiste più, perché nel momento in cui approviamo un'Europa a 8, 10, 28 velocità, l'Italia è la 29esima velocità dal loro punto di vista, no? Ognuno poi
l'Europa appartiene alla velocità araba dell'Unione Europea, non a una marcia di stampo europeo occidentale. Questa è la verità. Questa è la verità. Ci hanno associato alla sponda sud, no? Perché sennò altrimenti sarebbero in qualche modo preoccupati di questi confini italiani che sono sprofondati. Noi abbiamo 1 milione di chilometri quadrati di mare davanti. E che cosa abbiamo fatto il giorno in cui è venuto Trump nel G7 di Taormina? I profughi li abbiamo presi e li abbiamo fatti sbarcare a Napoli, in Calabria, in Puglia, ma non in Sicilia. Non sia mai che il povero Trump possa essere infastidito dall'arrivo degli africani.
Lontano dagli occhi.
E lontano dagli occhi, lontano dagli occhi. Quindi gli italiani dovrebbero cominciare a pensare di prendere in mano il loro destino, perché dopo 70 anni di Repubblica, 71 per la precisione, devono diventare grandi e non rimanere sempre bambini con il papà americano.
Gireremo questa corrispondenza al ministro degli esteri Angelino Alfano, che sicuramente è in ascolto.
E alla Mogherini, soprattutto.
Alla Mogherini. Va bene,
esatto.
Noi ti ringraziamo.
Diventate grandi, come si suol dire. Lo dice uno che sono 35 anni di guerra alle spalle in Medio Oriente, nei Balcani, in Asia centrale, in Africa. E poi presentatevi. Va bene?
Ti ringraziamo, Alberto.
Grazie.
Buona serata.
A te.
Ciao, ciao.
Ciao.
Va bene, questo è un punto, insomma, ha toccato diversi aspetti e diverse
cose, non siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda, ma d'altronde
e diverse questioni, no, vabbè, sicuramente, insomma, quello che riguarda tutta la questione in Medio Oriente, insomma, la politica estera del nostro paese, ma un po' di tutta l'Europa, sono argomenti che ci dovrebbero sicuramente riguardare. Oggettivamente c'è una presa di parola pari a zero anche da parte dei movimenti su quello che sta succedendo, perché su una cosa io sono d'accordo, non si può, cioè, ovviamente noi siamo per la politica dell'accoglienza e via dicendo, però non si può parlare solo di politica dell'accoglienza, o comunque bisogna, insomma, mettere parole anche su quello che succede in Medio Oriente, quello che succedono sulle guerre,
sulle cause
sì, ma più che altro sulle guerre, nel senso che il nostro paese, ripeto, è uno dei grandi fornitori d'armi, cioè noi siamo totalmente coinvolti in questo. C'è stato un 2 giugno in cui la radio ha raccontato per tutta la giornata manifestazioni, purtroppo un po' piccole contro le varie militarizzazioni dalla Sardegna a Centocelle, però insomma diciamo che se negli anni passati, nei decenni passati, anche un movimento pacifista che vedeva anche il movimento insomma partecipe con le proprie parole d'ordine, quindi non soltanto un movimento pacifista ma con, insomma, abbiamo partecipato tantissime volte, vogliamo parlare insomma della guerra contro l'Iraq, in Iraq e via dicendo, insomma i movimenti, soprattutto anche quello romano, prese tanta parola. Sì. Su quello che sta succedendo in Siria se ne prende molto poca, su quello che è un coinvolgimento italiano a livello di militari, di spese economiche, di forniture militari e via dicendo, insomma si prende parola ben poco. Avere i soldi per l'accoglienza da parte dell'Unione Europea quando poi esporti miliardi di euro in, insomma, in armi, la vedo anche un po' ipocrita come questione. Insomma c'è un problema serio principalmente, insomma, come ricordava anche Alberto, che nasce secondo me anche dalla questione di Israele in Palestina, questione insomma che si è totalmente dimenticata, di cui non ci se ne occupa più, ma anche perché oggettivamente insomma della Palestina è rimasto ben poco, ormai insomma parliamo di riserve quasi, di quello che succede a Gaza come se fosse pacificata non se ne parla quasi più, quindi insomma non la radio, perché la radio poi ne continua a parlare, però diciamo che discussioni politiche e prese di posizioni e anche soprattutto di piazza ce ne sono sempre di meno, e da lì insomma la questione ormai si è allargata un po' a tutto il Medio Oriente ed è coinvolta l'Europa insomma ormai al 100%. Anche questa retorica per cui da quando c'è l'Unione Europea l'Europa non è più il telefono cioè più l'Europa, non ci sono più le guerre, insomma l'Europa continua a esportare guerre, non ci saranno più guerre nel territorio europeo.
C'è tutto un fronte che noi ancora meno, di cui ancora meno ci intervento in diretta. Sei in diretta,
sì, ciao.
Pronto, ciao, mi sentite?
Sì.
Niente, volevo ricollegarmi all'ultimo intervento che ho ascoltato proprio nella parte finale, quindi non so chi era in collegamento. Comunque insomma secondo me lamentarsi del fatto che la povera Italia non c'ha i soldi da spendere per accogliere tutti è una visione che sta dentro un discorso, un ragionamento che a noi compagni secondo me non ci deve proprio.
Certo, sì, sì, infatti l'abbiamo detto subito dopo.
Sì, sì, lo so, tocca ribaltarlo. E per quanto riguarda le manifestazioni più o meno piccole, più o meno grosse, c'è da stare in giro per l'Italia contro la guerra, il movimento pacifista che non c'è sta più e tutto quanto, in realtà invito i compagni, le compagne di Roma, la città mia, in generale, no, a radio ovviamente che si fa un megafono di sta cosa, ma insomma a intervenire nei nostri luoghi, perché comunque nelle università, nelle scuole ci stanno sempre più guardie, nell'università sempre più aziende legate al Ministero della Difesa, dalla Finmeccanica alla Vitrocitet alla Verligon, che si portano i migliori cervelli a lavorare nelle varie zone d'Italia dove ci stanno gli stabilimenti, per esempio la Vitrocitet c'è sia qua che proprio a Quirra al poligono, no?
Sì.
E verrà a fare le sue belle stage, premi di laurea nelle varie università romane. Quindi giustamente noi guardiamo verso il Medio Oriente perché insomma lì ci stanno un sacco dei casini che sappiamo tutti essere prodotti in Italia, e nello specifico nella nostra città. Invito i compagni e le compagne che stanno in ascolto a non essere troppo schiacciati sulla retorica appunto dell'accoglienza. In questo sono d'accordo con l'intervento precedente, ma da un altro punto di vista.
Sì.
Ma darsi da fare per scardinare questa situazione che ormai si è sedimentata nel corso degli ultimi anni, perché c'è poco diciamo movimento in giro anche nelle aule universitarie e anche a livello de lavoro. Ci stanno stabilimenti e industrie che operano qua a Roma, tra Tiburtina, Laurentina e altre Atalaria, insomma le zone quelle un po' più tra virgolette produttive a livello proprio del materiale, e insomma andiamo a rompere scatole effettivamente, dopo che hai fatto delle discussioni che ci abbiano un senso, che non siano iniziative isolate, perché effettivamente i casini che vengono prodotti all'estero sono effettivamente parte del processo che sta qua dalle parti nostre.
Infatti il discorso che stavo facendo era proprio questo, si parla tanto nella retorica generale che l'Europa da quando c'è l'Unione Europea non ha, sono 70, insomma anni di pace, non 70 anni, comunque anni di pace, e poi però noi viviamo in un'economia di guerra ed esportiamo economia e politica di guerra, quindi non è vero poi che ci sta insomma la pace nei nostri territori, perché siamo comunque anche noi militarizzati e comunque produciamo una società che è sempre di più è una società di guerra militarizzata, a livello industriale come a livello politico, a livello sociale.
Volevo farti una domanda sull'intervento di prima, proprio chi era l'interlocutore, un giornalista?
Sì, Alberto Negri del Sole 24 Ore.
Ovviamente, insomma, quindi
no, infatti ma, però lo no, diciamo,
era per capire, perché c'ha un'impostazione di quel segno, cioè, questi sono pacchi postali, capito? È roba, non dico per lui personalmente, però come la tratta il giornale, so pacchi, o so risorse, o so qualcosa, non so persone, capito? Non so persone che si possano autodeterminare, che ci possano avere un impatto sociale di un certo tipo, so visti come cose da spostare, più o meno, se vedremo via noi come se fossero delle disgrazie assurde, quando la disgrazia per me è il suo padrone del giornale. Uno dei disgrazie che abbiamo in Italia, come ce ne stanno in Francia, è la borghesia, è il capitalismo che genera quello che vediamo, e poi saremo prende come se fossero dei pacchi, insomma, pacchi, sono persone. Qua la gente si deve mettere in testa che queste persone che arrivano dall'altra parte del Mediterraneo sono persone che hanno tutte le stesse caratteristiche nostre, e vanno, nel momento in cui sono dei proletari che hanno dei grossi problemi, vanno aiutati, perché sono problemi che hanno creato le nostre simpatiche borghesie, che poi cercano di metterci contro di loro, ogni tanto ci riescono pure. Quindi no, lavora contro chi produce queste situazioni e evitate di assela, ovviamente, con gli ultimi arrivati.
Sì, io non penso che lui se la prendeva a livello, insomma, così
no,
umano.
Certo,
nel senso che
generale,
è un discorso, insomma, che anche su questo. Cioè, nel senso che sulle lotte io sono molto d'accordo, nel senso che c'è comunque delle lotte di classe anche sulle migrazioni, che sono forse i migranti la classe su cui le compagne e compagne, insomma, dovrebbero rivolgersi in qualche maniera, o comunque creare una rete su questo. Dopodiché sono d'accordo con te che ci stanno, però noi siamo pur sempre il paese, anche noi, che le creiamo queste guerre. Cioè, non dobbiamo neanche tirarci indietro sulla questione delle responsabilità. Cioè, non basta, secondo me, solo una politica, anche, diciamo così, di classe con i migranti e via dicendo. C'è una responsabilità anche noi, in quanto, tra virgolette, bianchi occidentali, territorio italiano, sulle questioni della guerra, su cui prendiamo poca parola. Quindi, se no facciamo l'assistenzialismo, che è una questione che, secondo me, non ci dovrebbe appartenere. Allora, le lotte vanno bene, giustamente, contro le retate, contro i CIE, ovviamente tutto ciò, però ci deve essere, secondo me, anche un'altra, come hai detto giustamente tu all'inizio del tuo intervento, ci deve essere un altro affiancamento.
Atteggiamento pure nei confronti di quelli che producono queste situazioni, che ci troviamo purtroppo, chi va all'università si trova davanti, perché
è il nostro benessere, il nostro benessere si basa, regge su questo,
Detto papale, ci andiamo io e te raccogli i pomodori nei campagne,
appunto, per questo dico, cioè il nostro benessere si basa su questo, sullo sfruttamento e si basa sulla vendita delle armi. Quindi anche quando noi reclamiamo ancor più benessere per il, scusami un po', sul nostro, no? Nel senso, qui non c'è benessere all'infinito, ci deve essere un benessere per tutte e tutti, non ci può essere per certi di più e per certi di meno.
Fatta sta critica, ha pure detto che per fortuna questi soggetti riescono anche a organizzarsi sui posti di lavoro, in alcuni casi come nelle lotte della logistica, come in questa delle campagne da Rosarno a Foggia, in altre situazioni che adesso non mi vengono in mente, ma che comunque sono presenti attivi, proprio perché appunto sono soggetti che lavorano, che subiscono sfruttamento pesante, come subiscono anche ovviamente gli italiani, ma riescono organizzandosi a soppiantare qualsiasi differenza di colore che invece gli viene imposta da chi sfrutta gli italiani che migranti. E quindi per fortuna, insomma, ci stanno le situazioni che si muovono da questo punto di vista e vanno maturate anche in altri ambienti, tutto qua. Va bene?
Grazie tantissimo. Grazie a te.
Grazie, ciao. No, io l'unica cosa che volevo dire è che il problema di questa narrazione continuamente inquinata da anche proprio una visione pure sbagliata proprio del fenomeno immigrazione ed emigrazione, perché se uno va a vedere il pianeta, le migrazioni non sono tutte verso Europa, ma ci sono anche tantissime migrazioni interne all'interno degli altri continenti. Cioè, comunque è un fatto umano, al di là della lettura politica che uno gli vuole dare, è un fatto umano. Il problema è che noi da 70 anni a questa parte, abbiamo deciso che un certo tipo, come dire, di cittadinanza aveva un senso, un altro tipo di cittadinanza non ce l'aveva, e là nasce proprio la rottura. La Francia continua a mandare non solo i propri militari in Mali, nel Sud Sudan, ai confini, perché quelli non sono paesi che non hanno neanche un interesse, come dire, economico diretto, però evidentemente c'è ancora una forma di colonialismo di cui noi in qualche modo siamo parte e che ci deve far interrogare. Per cui io diciamo condivido anche il discorso di ragionare sull'Europa, eccetera. Dopodiché penso pure che appunto quando parliamo di immigrazione in Italia bisogna pure guardare i numeri, perché altrimenti si fa il gioco di chi dice che siamo invasi, no, da centinaia di migliaia di persone, e poi invece in realtà non è così.
Siamo più un popolo dei migranti che dei miei.
Beh, sì, il saldo migratorio l'anno scorso è stato più di chi dall'Italia è partito per una questione di ricerca di migliori
comunque
condizioni.
Sì,
di
non giustamente, cioè il mondo, siamo nel 2017, nel mondo si migra, ci si muove. Per fortuna non si nasce più a Via De Volsci e si muore a Via De Volsci, ci si muove. Cioè, siamo passati dallo stare a quattro zappe in piedi e la gente si muove. Cioè, mi sembra anche normale e giusto, insomma, ci si può muovere ed è giusto muoversi per tanti motivi, tra quello economico, al piacere, al lavoro, insomma, a esperienze, tutto questo non deve essere minimamente. Dopodiché, appunto, proprio quello che dicevi te è giusto, nel senso che poi le reali migrazioni sono interne molto spesso ai stessi paesi medio orientali, pensiamo al Libano, alla Giordania,
alla Siria, no?
Alla Siria, via dicendo. Perché? Perché comunque anche in questo va contenuto, cioè noi comunque l'Europa fa la sua brava selezione, perché anche queste sono questioni economiche, e poi appunto continuiamo insomma anche sulla questione dei campi, che poi sono campi profughi, insomma anche lì sono questioni economiche, perché poi possiamo pagare le fantomatiche organizzazioni umanitarie che l'Europa paga per aiutare i poverini e i profughi da guerre scatenate con le nostre armi, quindi insomma il giro poi è sempre lo stesso. Si producono armi, però si produce anche una politica economica di
dipendenza
economica. Insomma, la Palestina in questo è stato un campo, diciamo così, perfetto di sperimentazione di tutto questo, dalla guerra alla dipendenza economica, alle organizzazioni umanitarie, a tutto quello insomma che è organizzazione umanitaria, appunto, poi dell'ONU, e all'apartheid, alla segregazione, alla scelta delle persone che possono entrare nel mio stato e quelle che non ci possono entrare, alle misure repressive, dai checkpoint ai controlli, alle telecamere, al chip, alle frontiere, all'aeroporto. Insomma, basterebbe
continuare a raccontarla, perché
diciamo che insomma è già stato sperimentato, e adesso da quella sperimentazione, molte volte insomma da questi microfoni si è detto, si sta allargando insomma a tutto il resto d'Europa. Va bene, se non abbiamo altro da dire, non ci sono telefonate, noi per questa prima parte insomma chiudiamo qui. Io insomma una cosa su Alberto Negri la volevo dire, che spesso insomma la radio sente spesso Alberto Negri, che sappiamo insomma scrive per il Sole 24 Ore, e sappiamo che è qual è il Sole 24 Ore, chi lo paga, chi lo produce. Però insomma io penso che l'importante sia sempre essere chiari su chi interviene per radio,
certo,
e porre anche delle questioni, nel senso lui poi sa delle, e poi nascono delle discussioni come ne sono nate oggi. Quindi diciamo che lui ha scritto anche diversi libri sull'Iran, ci sembrava insomma che potesse darci un quadro che poi conosciamo anche noi abbastanza bene, non è che no, lo conosciamo, però ecco oggettivamente è stato, poi se scaturiscono delle discussioni che poi il punto di vista della radio insomma si sa, e penso pure che Alberto Negri lo sappia, e ogni volta insomma cerchiamo anche di ricordarglielo. Detto questo, facciamo insomma uno piccolo spazio musicale per poi insomma continuare a parlare un po' di Medio Oriente, perché ci occuperemo di iniziative che ci saranno nei prossimi giorni in solidarietà con la lotta del popolo curdo.